Questa mattina volevo condividere con voi alcune delle meditazioni, delle ultime meditazioni fatte sull'Epistola ai Galati, un'epistola che avevamo già cominciato a vedere nel corso dei tempi passati, circa un paio di mesi fa, e volevo condividere con voi alcuni passaggi, per cui vi chiedo cortesemente di aprire le Bibbie all'Epistola ai Galati, capitolo 4, Galati capitolo 4 dal versetto 21. La leggiamo insieme. Galati 4:21 dice: ditemi, voi che volete essere sotto la legge, non ascoltate voi la legge? Poiché sta scritto che Abramo ebbe due figliuoli, uno dalla schiava e uno dalla donna libera, ma quello dalla schiava nacque secondo la carne, mentre quello della libera nacque in virtù della promessa. Le quali cose hanno un senso allegorico, poiché queste donne sono due patti. L'uno del monte Sinai, che genera per la schiavitù ed è Agar. Infatti Agar è il nome, è il monte Sinai in Arabia e corrisponde alla Gerusalemme del tempo presente, la quale è schiava coi suoi figliuoli. Ma la Gerusalemme di sopra è libera, ed essa è nostra madre, poiché gli è scritto: rallegrati, o sterile che non partorivi, prorompi in grida tu che non avevi sentito doglie di parto, poiché i figliuoli dell'abbandonata saranno più numerosi di quelli di colei che aveva marito. Ora, voi, fratelli, siete figliuoli della promessa, alla maniera di Isacco. Ma come allora colui che era nato secondo la carne perseguitava il nato secondo lo spirito, così succede anche ora. Ma che dice la scrittura? Caccia via la schiava e il suo figliuolo, perché il figliuolo della schiava non sarà erede col figliuolo della libera. Perciò, fratelli, noi siamo figliuoli della schiava, non siamo figliuoli della schiava, ma della libera. Cristo ci ha affrancati perché fossimo liberi. State dunque saldi e non vi lasciate di nuovo porre sotto il giogo della schiavitù. Ecco, io, Paolo, vi dichiaro che se vi fate circoncidere, Cristo non vi gioverà nulla. E da capo protesto ad ogni uomo che si fa circoncidere che egli è obbligato ad osservare tutta quanta la legge. Voi che volete essere giustificati per la legge, avete rinunziato a Cristo, siete scaduti dalla grazia. Poiché quanto a noi è in spirito per fede che aspettiamo in speranza della giustizia. Infatti in Cristo Gesù né la circoncisione né l'incirconcisione hanno valore alcuno. Quel che vale è la fede operante per mezzo dell'amore. Amen. Mi è sfuggito forse il titolo del messaggio. La libertà in Cristo Gesù. Questo è il titolo del messaggio. Ho desiderato condividere ancora con voi alcuni di questi passaggi perché alla mia vita hanno parlato molto. E ci siamo già soffermati, come dicevo poc'anzi, su alcuni di questi, su questo tema della legge, della grazia e della fede nelle volte precedenti, nel capitolo primo e nel capitolo terzo. Ma penso che questo capitolo 4, l'inizio del capitolo 5 in generale, poi tutta l'epistola, abbiano delle rivelazioni importanti per il nostro cuore. Dico solo un paio di cose per riallacciare il discorso. Questa epistola, come sapete, è indirizzata ai fratelli della Galazia, quindi le popolazioni, i popoli di quella che oggi è la Turchia centro-settentrionale, e dei popoli che Paolo evangelizzò durante il suo primo viaggio missionario, che leggiamo nel capitolo 13 e nel capitolo 14 degli Atti. Questa epistola si dice, insomma anche da quello che si vede dal testo, è stata scritta più o meno, non importa sapere la data precisa, non è importante, nella metà del primo secolo, quindi intorno al 50, 52, 53. Perché Paolo? Questo è importante. Le motivazioni che portano Paolo a scrivere questa epistola, perché questo è importante, quello che realmente è importante per noi, vi erano, si evince, soprattutto dai primi capitoli, che vi erano alcuni, che Paolo definirà poi falsi dottori, che cercavano di sovvertire l'Evangelo della grazia di Cristo, l'Evangelo della fede in Cristo. E questi uomini, questi falsi dottori, questi giudeizzanti, di cui la parola ci descrive e ci parla nel capitolo 13-14 degli Atti, stavano cercando di ribaltare l'Evangelo. Quali sono le caratteristiche che Paolo descrive di queste persone? Furono ripieni di invidia, bestemmiandolo, quindi bestemmiando la parola di Dio, Atti 13:45, inasprirono gli animi dei gentili contro i fratelli, Atti 14, e avendo persuaso le turbe, lapidarono Paolo, Atti 14, sempre versetto 19. E gli stessi dei quali è scritto, sempre nell'Epistola ai Galati, sono zelanti verso di voi affinché il vostro zelo si rivolga verso di loro. Come dice Paolo sempre in questa epistola, nel primo capitolo, riguardo a se stesso fa e riguardo anche a coloro col quale intercultiva, cioè cerchiamo noi ancora il piacere degli uomini oppure quello di Dio? E questa è veramente una parola importante che ci dice l'Apostolo Paolo in relazione alla nostra vita, in relazione ai nostri cuori. Cerchiamo ancora il piacere dell'uomo oppure cerchiamo il piacere del nostro Dio? E vedremo che cosa vuol dire all'interno di questa epistola cercare quello che è il piacere del nostro Dio. C'è solo uno in cui il Signore si compiace. Questo è il mio diletto figliuolo nel quale io mi sono compiaciuto. E quello è Gesù Cristo. Ma come il Signore metterà in guardia, come ci mette in guardia da questo, fa su cercare il piacere degli uomini, il Signore Gesù in Matteo dice una cosa ancora più forte, dice riguardo all'elemosina, ma penso che questo è un tema piuttosto che si possa raccogliere anche come frutto per quello che sta dicendo qui il Signore, dice se voi cercate il piacere degli uomini, fate suonare la tromba quando fate qualcosa, questo è il premio che ne avrete. Per cui investighiamoci per mezzo di questa parola. L'Apostolo ancora in Colossesi mette in guardia rispetto ai falsi dottori dicendo guardate fratelli che nessuno vi faccia preda. Con cosa? Con la filosofia, con la vanità ingannatrice, con la tradizione e con gli elementi del mondo. Sono quattro concetti da cui dovremmo guardarci molto bene, perché non sono scritti a caso, ovviamente. Penso che tutte queste cose vaghino attorno a noi, cercando di farci prigionieri e invece toglierci la gioia, di metterci in schiavitù, come vedremo, il giogo della schiavitù. Voi siete stati tratti dal giogo della schiavitù, dice l'Apostolo. E queste cose, la filosofia del mondo, la vanità ingannatrice, gli elementi del mondo, sono tutte cose che ci tirano via dal nostro Signore. Paolo chiamerà i Galati, al capitolo 3, insensati. Chi vi ha ammagliati, dirà l'Apostolo, chi vi ha ammagliati, chi vi ha sedotti per portarvi via da Cristo? Cristo che davanti ai vostri occhi è stato ritratto al vivo. C'è qualcosa, fratelli, nelle nostre vite, sorelle, che ci può ammagliare a tal punto da portarci via dal nostro Signore che è stato ritratto davanti ai nostri occhi al vivo. Quindi il succo, il centro di quello che era il mio dire la volta scorsa era questo, che la progenie di Abramo, come vedremo quest'oggi, non è in realtà quella che adempie la legge o quella che sottostà a rigorose opere farisaiche, giudaiche, ma anche opere di tutti i giorni, le nostre, i riti, le cose che noi possiamo fare, il nostro organizzare, il nostro spuntare. Mi piace spesso ricordare che ci piace molto spuntare. Io poi sono una persona organizzata, mi piace segnare le cose e spuntare quello che ho fatto, così nel lavoro, anche un po' in casa. Ma in generale questo non vale per la vita con il Signore. Non è una serie di precetti. Alla fine, altrimenti, veramente, la legge non adempirà il suo scopo, e lo vedremo dopo. Lo scopo della legge è condurci a Cristo, perché è un pedagogo per condurci a Cristo. Se la legge non ci conduce a Cristo, non ha adempiuto il suo scopo, perché quello era lo scopo per cui la legge è stata mandata. Per cui non è tanto uno spuntare che era diventato, come ci racconta il Signore per lo Spirito Santo in Isaia, precetto dopo precetto, regola dopo regola. Non è questa la legge. La legge è il grimaldello, come pregava il fratello durante la sua preghiera, per condurci al Signore, per vedere che noi siamo sotto peccato. La legge ha rinchiuso ogni cosa sotto peccato, dice la parola di Dio, affinché il peccato diventasse estremamente peccante, dice la parola, per condurci a Cristo. Il Signore ha, sin dalla Genesi, ha avuto questo pensiero di condurci a Lui, di condurci a Lui. Tutto quello che vediamo nella sua parola, sin dall'Eden, quando l'uomo aveva peccato davanti al Signore, l'aveva rifiutato, il Signore ha sempre detto abbiate fede nella mia parola, abbiate fiducia, fidatevi della mia parola. Pur quando l'uomo aveva peccato in Genesi e il Signore aveva visto l'uomo mentre peccava, il Signore con grande amore ha chiamato l'uomo e gli ha detto dove sei? Dove sei? Il Signore ci desidera, il Signore ci ama, da sempre ha desiderato noi, non ha desiderato tanto quello che noi potremmo fare, perché di quello il Signore se ne fa nulla, non se ne fa nulla, ma ha desiderato sempre il nostro cuore, perché Lui ci ha creato e ci ha voluti. Per quello che in Proverbi dirà lo Spirito, figliol mio, dammi il tuo cuore, perché è quello che il Signore ha sempre desiderato dall'uomo. L'unica cosa che il diavolo ha portato via al Signore è il nostro cuore. Egli è ladro, dice la parola. Allora questi uomini che turbavano la Chiesa di Dio, che era ed è scritto, dicevano che era necessario, ed è scritto anche in Atti 14, ad esempio la circoncisione, che era un segno esteriore di qualcosa che era avvenuto precedentemente, dicevano che questa era necessaria per essere graditi a Dio. E questo per noi, ci sono tante altre cose che noi possiamo pensare nella nostra vita, che noi possiamo fare per essere graditi al Signore. Ma questo non è il messaggio che ci dà il Signore. Il messaggio che ci dà il Signore è un altro: volete essere graditi a me? In Cristo voi siete graditi. Fuori di Cristo siete scaduti dalla grazia, come dirà l'Apostolo. E allora la domanda che uno potrebbe fare, quello che ho detto poc'anzi, allora qual è il senso della legge? Il senso più profondo della legge? Veramente lo Spirito stamattina ha guidato alcune preghiere. Il senso più profondo della legge è che noi ci riconosciamo peccatori davanti al Signore. Quello è il senso profondo della legge di Dio. La legge di Dio è stata data affinché noi possiamo riconoscerci mancanti, peccatori, davanti alla giustizia del Signore. Per quello che pensare di guadagnare o redare qualche cosa per la legge è un affronto verso il Signore. Perché il Signore ha dato Cristo. Il Signore ha dato Cristo per noi. Affidarsi alla legge significa proprio ripudiare, rinunciare, separarsi, nel senso più profondo di quel versetto, da Cristo. E questo è tremendo, questo è veramente tremendo. L'Apostolo in Romani dirà: che diremo dunque, che la legge è peccato? Potremmo anche pensare ai nostri cuori, ma l'Apostolo risponderà: così non sia. Così non sia, che risposta meravigliosa. Anzi, io non avrei conosciuto il peccato se non per mezzo della legge. Perché se la legge non avesse detto non concupire, come avrei fatto io a riconoscere che sono concupiscente, che c'è la concupiscenza nei nostri cuori? E lo stesso lo dirà anche in questa epistola Paolo ai Galati. Dirà la legge, e mi sembra di ricordare al versetto 18, perché se l'eredità viene dalla legge, non viene più dalla promessa. Ora ad Abramo Dio l'ha donata per via della promessa. E questo è chiaro, è chiaro. Quindi l'interrogativo di Paolo, l'impeto di Paolo, che adesso arriveremo al brano che abbiamo letto, è proprio per questo. Ho dovuto fare un piccolo riassunto, perché è importante, altrimenti non capiamo il senso profondo di questo passaggio. Qual è la domanda che farà Paolo? Che fa Paolo? Che fa lo Spirito Santo a noi? Ditemi, voi che volete essere sotto la legge, non ascoltate voi la legge? Poiché sta scritto che Abramo ebbe due figliuoli, uno dalla schiava e uno dalla libera. Ma quello dalla schiava nacque secondo la carne, mentre quello dalla libera nacque in virtù della promessa. Le quali cose hanno un senso allegorico. E ho dovuto umiliarmi davanti a questo passaggio molto, perché non avevo mai letto questo passaggio in profondità. E ci sono delle rivelazioni per i nostri cuori veramente fondamentali. Ho pensato a un esempio, a valle di questa meditazione, che potesse descrivere questo. Ho pensato a qualcosa che a me piace molto: le lasagne al forno, un esempio molto pratico. La parola è come un piatto meraviglioso, fatto a strati. Andare e sorvolare questa parola, senza cercare la profondità di questo messaggio, è come mangiare la crostina delle lasagne. Avete presente quella crostina buonissima che si forma per il calore del forno del parmigiano? È mangiare quello. Sorvolare la parola, sfiorarla. Certamente la crostina del parmigiano è buona, è buonissima, a me piace molto. Ma c'è qualcosa di più. C'è qualcosa di più nella parola di Dio. c'è qualcosa di più, non dobbiamo fermarci in superficie pensando che quello che abbiamo già avuto è abbastanza buono, ma c'è di più. Se è così per un piatto, per una ricetta, un ingrediente, come lo sarà di più per il Signore che ha preparato un piatto, degli ingredienti succulenti per la nostra anima, per il nostro spirito. Rimarremo noi nella pellicola di questa parola, rimarremo noi all'esterno di questa parola, accontentandoci di avere capito qualcosa, accontentandoci di avere raccimolato qualcosa. Ecco, il Signore non ci chiama a fare questo. E come lo sappiamo per le cose del mondo? Perché noi non mangeremo mai solo la crostina delle lasagne, ma andremo in fondo, scavando e sentendo quella che è il miscuglio di quegli ingredienti sapientemente miscelati. Così è anche per la parola di Dio. E queste cose ci devono parlare. Queste cose ci devono parlare molto, perché la parola di Dio, il Signore ha preparato questo piatto ricolmo di squisitezze. E per chi l'ha preparato, scusate? L'ha preparato per noi. E desidera che noi andiamo fino in fondo, perché qualsiasi uomo, per fare un esempio, come si dice, molto pratico, qualsiasi donna che prepara un buon pranzo, ricco di ingredienti, studiati, miscelati, pensati, rimarrebbe, come posso dire, contrariato del fatto che chi si siede alla sua tavola non gradisca quello che lui ha preparato con così tanta cura. Quanto più il Signore, che ha creato il cielo e la terra e tutte le cose che ci sono, che ha pensato a ogni minimo particolare, guardate un albero, guardate le foglie, guardate la terra, guardate i fiori, l'erba, il sole, la luna, le stelle, ogni minimo particolare che il Signore ha pensato. Come dice il Salmo 147, la sua intelligenza è infinita, dice la parola di Dio. Quindi vi esorto, e la parola ci esorta a scavare all'interno dei passi per veramente farci penetrare dalla profondità della parola, del messaggio di Dio, per mezzo dello Spirito. Allora, qual è il punto di questa parola? Qui abbiamo una situazione, parla di Abramo. Abramo ebbe due figliuoli, dice la parola di Dio. Ed è interessante questo fatto, che uno nacque dalla schiava, secondo la carne, e l'altro dalla donna libera. Cosa vuol dire per la nostra parola, per la nostra vita questo? Vuol dire questo, per quello che riguarda la donna schiava, noi sappiamo, se lo leggiamo in Genesi capitolo 16 al versetto 2, che Sara si rivolse a Sarai, ancora al tempo, si rivolse ad Abramo e gli disse: «Deh, l'Eterno mi ha fatta sterile, giaciti dunque con la mia schiava egiziana affinché tu possa vedere se il Signore ci darà una progenie». Ma questo non era generato secondo la promessa, ma era generato secondo la carne. E la parola qui ci dà un messaggio importante. Cosa ci dice? Ci dice che ciò che viene generato secondo la carne produce schiavitù, produce dolore e delle conseguenze, come vedremo, la parola che ce lo dice, che non sempre sono arrestabili. Ripeto, ciò che viene generato secondo la carne produce schiavitù, dolore e conseguenze che non sempre sono arrestabili. E lo vediamo nella parola di Dio. Guardate qualche versetto dopo, Genesi capitolo 16, versetto 4. Quando Agar si accorse di essere incinta, guardò la sua padrona con asprezza. E già le conseguenze di questa scelta, di questo impeto di Sarai, scusate, di spingere Abramo nell'unirsi a questa donna, portava già, senza aspettare la promessa di Dio, che era già stata fatta al capitolo 12 e ripetuta al capitolo 15, questo è quello che può accadere nella nostra vita. È questo il legame tra la legge, l'allegoria. L'allegoria significa trasmettere per mezzo di simboli una realtà diversa, una realtà più profonda. E questa è l'allegoria che ci vuole comunicare la parola, che tutto quello che viene prodotto dalla nostra carne genera dolore. Tutto questo, tutto quello che viene prodotto dalla nostra carne genera schiavitù. È questo che ci vuole dire questa parola. Guardate ancora, ancora un'altra conseguenza. Un versetto più in basso, il versetto 5 del capitolo 16. Sarai se la prende con Abramo e gli dice: guarda questa tua serva, guarda questa tua serva che ora si è rivolta contro di me. Fa: il Signore sia giudice tra me e te. Ma queste cose ci parlano, fratelli, queste cose ci parlano perché sono successe E l'Apostolo Paolo, per quello che dicevo, bisogna andare più in fondo, perché l'Apostolo Paolo, guidato dallo Spirito Santo, quello stesso Spirito che è stato dato a noi, è riuscito a scavare nella profondità di questa parola che il Signore ha voluto scrivere nella sua legge, perché di fatto la Genesi fa parte della legge, dell'insegnamento, fa parte della Torah. Ha voluto scrivere nella sua legge affinché arrivasse a noi. Questo cosa vuol dire? Che ogni cosa, ogni parola, questo è l'insegnamento che il Signore sta dando a me, perché io sono il primo, purtroppo, a prendere a volte certe cose senza la dovuta serietà. Il Signore sta dicendo che ogni parola che Lui ha collocato nella sua scrittura, da Genesi capitolo 1, versetto 1, fino a Apocalisse capitolo 21, è stato scritto perché deve essere scritto così. Ogni parola è stata collocata in una posizione, ogni parola ha il suo senso. Non prendiamo, perché chiaramente deve essere così, se in Deuteronomio è scritto questa parola è la mia vita, il Signore non poteva prendere sotto gamba una parola fondamentale per noi, la sua parola che è la nostra vita. E ancora, in relazione al fatto di quello che viene partorito dalla carne, quindi cioè quello che viene partorito per via dei nostri schemi, per via dei nostri pensieri, per via del nostro fare, lo troviamo in Genesi 16, 12, che dice esso, e qui sta parlando di Ismaele, cioè del parto di Abramo, di Agar e di Abramo, cioè di ciò che è nato dall'unione di Agar ed Abramo, quindi dalla carne, non della promessa, sarà tra gli uomini come un asino selvatico, la sua mano sarà contro tutti e la mano di tutti contro di lui e abiterà in faccia ai suoi fratelli. E certe cose non si possono fermare, quello che vi dicevo prima. Ci sono dei dolori, ci sono delle schiavitù e ci sono delle cose, parto della nostra carne, parto del nostro peccato, che non si possono fermare. E vediamo ancora oggi che conseguenze di questo le abbiamo visibili davanti ai nostri occhi tutti i giorni della nostra vita. E l'Apostolo dirà appunto questo: allora se l'eredità viene dalla legge, allora non viene più dalla promessa. Se l'eredità viene dalla legge, non viene più dalla promessa. Ora ad Abramo Dio l'ha donata per via della promessa. E ancora, il senso di questo passo, nessuno sia giustificato per la legge davanti a Dio, perché è manifesto che il giusto vivrà per fede. La fede che doveva attendere 25 anni. Questa era la fede di Abramo, una fede che doveva attendere 25 anni. Quando Abramo partì da Caran verso Canaan, la prima volta che il Signore si rivelò da lui, che dice: guarda, vattene da casa tua, dal tuo parentado, per andare dove? Nel luogo in cui io ti indicherò. Abramo partì con la promessa di Dio ed aveva 75 anni. La fede di Abramo doveva aspettare 25 anni, cioè Isacco nacque a 100 anni, quindi un quarto della sua vita, 25 anni è un quarto del tempo attuale, del tempo che aveva allora, degli anni che aveva raggiunto Abramo, ed erano 25 anni, la fede che deve aspettare 25 anni, perché la promessa di Dio è al tempo di Dio, la promessa di Dio è al tempo di Dio. E quindi quando leggiamo queste cose dobbiamo capire che non possiamo mettere mano alla nostra carne per accelerare i tempi di Dio. La fede e la promessa sono al tempo di Dio. E questo noi non lo possiamo cambiare, perché se noi mettiamo la nostra mano per fare quello che deve fare il Signore, genererà dolore, schiavitù e conseguenze. E questo è un messaggio importante, quindi non per la legge, cioè non con le nostre opere, ma per la promessa. E noi siamo rivolti alla promessa. Quando il popolo è uscito dall'Egitto, e mi piace troppo quel passo che dice, quando il Signore dice fuori dall'Egitto chiamai mio figlio, è meraviglioso quel passo. Quando siamo usciti dall'Egitto, siamo passati attraverso il mare, attraverso quel mare che ci separava, e poi siamo finiti nel deserto. Però davanti a noi c'è la promessa. C'è una promessa. Per cui, e come leggiamo nella parola di Dio, a volte le cipolle di Egitto telefonano, chiamano e dicono: ah, come si stava bene in Egitto. Ma questo è una cosa che è scritta, perché il nato secondo la carne perseguiterà il nato secondo lo spirito, se noi non lo cacciamo, ma questo verrà più avanti. Per cui noi siamo stati liberati per una promessa, la promessa di Dio, e la promessa arriva, il Signore non si era certo dimenticato del suo servo, In Genesi 15 lo leggiamo perché è meraviglioso. Dice, e Abramo soggiunse, come a volte capita nella nostra vita, tu non mi hai dato progenie, ed ecco, uno schiavo nato in casa mia sarà mio erede. Ma il Signore, allora la parola dell'Eterno gli fu rivolta con potenza, dicendo, questi non sarà mai tuo erede, ma colui che uscirà dalle tue viscere sarà erede tuo. Qui stava parlando dello schiavo, non stava parlando ancora di Ismaele. E non meno fuori gli disse, mira il cielo e conta le stelle, se le puoi contare. E gli disse, così sarà la tua progenie. Ed egli credette all'Eterno, che egli contò come giustizia. E ripeto, questa cosa la vide a 100 anni, la realizzazione di questa promessa, sperando contro ogni speranza, dice la parola di Dio. Noi siamo chiamati a sperare contro ogni speranza umana. La parola di Dio ci chiama a sperare nella promessa. E le promesse di Dio spesso sono, se noi le guardiamo con un'ottica umana, un'ottica iniqua, come noi siamo soliti fare, sembrano irraggiungibili. Ma ciò che non è possibile, che è possibile all'uomo, è possibile a Dio. Questo ci dice la parola, sperando contro ogni speranza. Che benedizione credere nelle promesse di Dio e non credere in noi, in credere nel nostro braccio, in credere nella nostra forza. Maledetto l'uomo che si confida nell'uomo e fa del suo braccio la propria forza, dice la parola di Dio. Maledetto! Maledetto! Dice, perché la legge è per noi. La legge ha uno scopo, abbiamo detto prima, la legge ha lo scopo meraviglioso di condurci a Cristo. Allora, se non adempie questo scopo nella nostra vita, sarà maledizione. Sarà maledizione per noi, perché il Signore ci ha creati, ci ha fatti, ci ha voluti, perché ci voleva per Lui e ci vuole per Lui. Quindi ogni cosa è stata fatta per mezzo di Lui. Colossesi è un crescendo di espressioni meravigliose che io non riesco neanche a descrivere con parole, quando dice che ogni cosa è stata fatta in Lui, in vista di Lui e per mezzo di Lui. E ogni cosa deve essere ricondotta a Lui. Ogni cosa, la creazione stessa, geme ed è in travaglio, aspettando la manifestazione dei figlioli di Dio, che saranno manifestati, come pregava il fratello, in Cristo Gesù. I figlioli di Dio saranno manifestati in Cristo Gesù. E questo è qualcosa di meraviglioso. L'Epistola ai Galati preme su questo fatto, perché è importante. È importante questo passaggio meraviglioso che dice che la Scrittura ha rinchiuso ogni cosa sotto peccato, perché ci sono dei beni promessi, ci sono stati dei beni meravigliosi, perché Dio è il donatore, non ci può, colui che dona non può averci, non avere preparato per noi dei doni meravigliosi. È il donatore, il padre degli astri luminosi, ci sono dei beni promessi. E la Scrittura lo dice, qui in Galati lo dice, che ci sono dei beni promessi, ma a chi? Nel versetto 18 ci sono dei beni promessi, no scusate, al versetto, non lo trovo più, vabbè ve lo dico dopo. Comunque ci sono dei beni promessi a coloro che sono in Cristo Gesù. La benedizione è solo per loro, la benedizione è solo per loro, solo per coloro che hanno riposto la propria fede nel Signore. Quindi il Signore ci chiama a sbarazzarci della nostra carne. Il Signore ci chiama a sbarazzarci della nostra carne, perché dirà, ma che dice la Scrittura? Guardate cosa dice la Scrittura riguardo alla legge, riguardo alla carne e riguardo alla promessa. Il Signore chiama a sbarazzarci della carne dicendo, caccia via la schiava e il suo figliuolo, perché il figliuolo della schiava non sarà erede col figliuolo della libera. E questo è ciò che ci propone la parola di Dio, rigettare la nostra carne, rigettare la nostra carne. Perché tutto ciò che è parto della schiavitù, parto del peccato, oltre a condurci nel dolore, nella schiavitù e in conseguenze a volte veramente forti, ci distolgono dalla promessa. Ci distolgono dalla promessa perché il Signore dice che il figliuolo della schiava, cioè il parto della nostra carne, della nostra iniquità, non sarà erede col figliolo della libera, perché l'eredità è in Cristo. L'eredità è in Cristo e al di fuori di Cristo non vi è eredità. I giudaizzanti spesso troviamo nei Vangeli che dicevano, ma noi siamo progenie di Abramo, noi siamo progenie di Abramo. In realtà il Signore dirà, la progenie di Abramo, non dirà alle sue progenie, come dice la parola, ma dirà alla progenie di Abramo. E sapete chi è la progenie di Abramo? La progenie di Abramo è Cristo. Cristo è la progenie di Abramo e l'Apostolo lo imprimerà con grossi caratteri, come è scritto in altre epistole, perché la progenie di Abramo è una. E noi? E la promessa che era stata rivolta ad Abramo era per noi, anche per noi. In te saranno benedette tutte le nazioni. Mira il cielo, aveva detto il Signore ad Abramo, e conta le stelle se le puoi contare. Quella sarà la tua progenie. E Abramo credette a Dio, e fu quel credere a Dio che il Signore gli contò come giustizia. E quella progenie in Cristo siamo anche noi. In Cristo siamo progenie di Abramo. È meraviglioso come questa parola, e come il padre della fede, Abramo, credette a Dio, noi siamo chiamati a credere a Dio. E Dio cosa ti dice? Cosa dice? Questo è il mio diletto figliuolo, nel quale mi sono compiaciuto. Ascoltatelo. Quindi è importante quello che ci dice la parola. Dice che colui che era nato secondo la carne, cioè tutto ciò che nasce secondo la nostra carne, non sarà erede con colui che è nato secondo lo Spirito. Ma dice qualcosa ancora di più. Colui che è nato secondo la carne perseguitava colui che era nato secondo lo Spirito. E questa è la nostra vita. È la nostra vita, fratelli. Se noi leggiamo dentro queste parole, possiamo dire che è così. Quello che nasce dentro di noi secondo la carne perseguita quello che il Signore fa nascere in noi per mezzo dello Spirito Santo. Lo persegue. Lo stesso Apostolo Paolo dirà: misero me uomo, chi mi trarrà da questo corpo di morte? È una persecuzione. La carne ci perseguita, ma l'unica cosa che ci dice il Signore, dice: caccia via il figliuolo della schiava. Caccia via il figliuolo della schiava, perché veramente dobbiamo cacciare dalla nostra vita, gridando al Signore, tutto quello che è il parto della nostra carne, perché l'eredità è in Cristo. Quindi è importante questo, perché allora il Signore dirà: Cristo ci ha affrancati perché fossimo liberi. Cristo ci ha affrancati, cioè ci ha liberati perché fossimo liberi. Questo passo sembra una grande ovvietà, se uno ci sorvola sopra, ma non è così. Cristo ci ha affrancati affinché fossimo liberi. È uno dei versetti chiave, dei cardini di questa epistola, perché veramente per il nostro cuore deve essere una grande gioia sapere che noi siamo stati affrancati affinché fossimo liberi. Cristo ci ha liberati dalla maledizione della legge. Ma potete capire quale sia la tristezza, quale sia il dolore di essere sotto qualcosa che noi non possiamo mai ottemperare. Mai. Potete capire uno sguardo di dolore di un uomo che si affanna tutta la vita per fare e per raggiungere qualcosa che non potrà mai ottemperare, qualcosa che non può mai raggiungere. E questa è la legge. La legge che era un'unità, un corpo unico, poiché la parola dirà che chi ha violato un solo punto è come se li avesse violati tutti, tutti alla luce della parola del Signore, quando dice: guardate, se solo l'avete meditato nella vostra mente, agli occhi miei è come se voi l'aveste fatto. Per cui questo ci dà la profondità di quanto noi siamo schiacciati da questa legge. Questa legge ci schiaccia e i nostri occhi, i nostri visi saranno sempre tristi se viviamo sotto la legge. Non ci sarà il gaudio dell'Eterno, non ci sarà la gioia di Dio, perché la legge ci uccide, la legge ci deve dare morte, la legge ci deve crocifiggere affinché Cristo possa vivere in noi. Questo è lo scopo della legge. E se la legge non ci conduce a Cristo, noi siamo scaduti dalla grazia. Questa è una cosa veramente potente che ci dice il Signore mediante la sua parola. Caccia via la schiava col suo figliuolo dalla tua vita, caccia via la legge, ma trova Cristo, cerca Cristo, trova Cristo, che Cristo sia formato in voi, dirà l'Apostolo Paolo. Tutto il resto non me ne frega, io sono in doglie, e le doglie producono dolore, e lo vediamo, e io sono in doglie perché Cristo sia formato in voi, non mi interessa, rigettate queste cose, ma cercate il Signore. Il Signore vi chiama sin dalla Genesi, quando chiamò l'uomo gli disse: dove sei? Il Signore ci chiama fin dalla Genesi e desidera noi, vuole il nostro cuore. Non gli importa il resto, ma vuole noi, vuole il nostro cuore. Il Signore è il nostro liberatore, il Signore è un liberatore. È meraviglioso sin dai primi passaggi nell'Esodo, quando il popolo era schiavo in Egitto e gridava, e le grida sono salite all'Eterno, perché c'erano delle grida, dice la parola, che gli egiziani strappavano al suo popolo, ma quelle grida sono salite all'Eterno, e l'Eterno ha detto: sono sceso per liberarli, sono sceso per liberarli, Cristo ci ha affrancati affinché fossimo liberi. Guardate questi passaggi meravigliosi dell'Antico Testamento che sono ombre di cose future. Era tutto in vista di Lui. Colossesi, tutto è stato fatto per mezzo di Lui, in vista di Lui, in Lui. Tutto il resto non conta niente, perché noi siamo Sue creature. Egli era la parola che è divenuta carne in mezzo a noi, affinché tutti in Lui fossimo ricondotti al Padre. Il piano di Dio è meraviglioso. Il piano di Dio, ci sono delle cose ininvestigabili che solo lo Spirito di Dio può rivelare per la loro potenza, per la loro gloria. È qualcosa di stupendo, è qualcosa di meraviglioso. Quindi il Signore dirà in un passaggio di Giovanni riguardo alla libertà, dirà: Gesù allora prese a dire a quei giudei che avevano creduto in Lui. Questo è un passaggio in cui il Signore stava parlando con questi giudei, con questi farisei all'interno del Tempio, che come al solito contrastavano, come il loro vivere la legge non era un vivere alla legge per portare a Cristo, ovviamente, perché lo stavano contrastando, ma il loro vivere alla legge era per la loro carne. Mi sembra che sia in Colossesi al capitolo 2, versetto 23, dove dice, anzi lo controllo, Colossesi capitolo 2, esatto, quando dice: ma non hanno alcun valore, queste cose servono a soddisfare la carne. Qui sta parlando delle cose della legge. Quello era lo scopo dei farisei. Ma il Signore Gesù toglie il loro sguardo da quelle cose e le porta altrove. Cosa dice il Signore Gesù? Se perseverate nella mia parola, siete veramente miei discepoli e conoscerete la verità, e la verità vi farà liberi. Allora il Signore Gesù sapeva bene qual era la verità. Tant'è che lo dirà apertamente, qualche capitolo dopo dice: io sono la verità, io sono la verità, conoscerete la verità. E questo è il nostro scopo, conoscere la verità, non mettere insieme un po' di cose per fare un po' di verità. No, non è questo il senso della nostra vita. Io sono interessato a conoscere la verità, del resto non me ne faccio niente, la verità è Gesù Cristo. Dico al Signore nelle mie preghiere: Signore, se qualsiasi cosa mi portasse al di fuori nel conoscere Te, di conoscere Te che sei la verità, uccidile, distruggile, caccia via la schiava e il suo figliuolo dalla mia vita, perché io sono interessato a conoscere la verità, voglio conoscere Te. Tu mi hai chiamato a Te, Tu mi hai formato nel seno di mia madre, Tu mi hai pensato, mi hai chiamato a Te, e io voglio venire a Te, non voglio andare da altri posti, non ci voglio andare. E seppure è vero, come succede in tutti noi, che il figliuolo della schiava perseguita il figliuolo, colui che è nato secondo lo Spirito, il Signore ci esorta a cacciarlo via dalla nostra vita e dire: io sono erede secondo la promessa. E questo è veramente un passo meraviglioso che deve scaldare i nostri cuori, perché siamo eredi, siamo progenie di Abramo in una maniera meravigliosa nel Signore Gesù. La parola qui ci dice: non vi lasciate di nuovo porre sotto il giogo della schiavitù. E cosa vuol dire questo di nuovo porre? Se non che veniamo dalla schiavitù, scusate, non vi lasciate di nuovo porre sotto il giogo della schiavitù, vuol dire che noi proveniamo dalla schiavitù. State saldi dove siete, state saldi in Cristo. Il Salmo 40 dice: vi ho preso dal pantano fangoso e vi ho messo sulla roccia. E quella roccia è Cristo, dice la parola di Dio. State saldi in Cristo. Qui non vi lasciate porre sotto regole e schiavitù che vi schiacceranno. Vi schiacceranno, perché la parola, la legge noi non la possiamo adempiere, mai, mai. Quella legge è il grimaldello, come diceva Piero in preghiera, è ciò che ci spinge verso Cristo. Sì? Che benedizione, che giorno benedetto quando noi leggiamo la parola e diciamo: Signore, io non riesco, veramente sono mancante in questo punto, ma butto le mie ginocchia in terra e ti benedico, perché Tu mi hai dato il Signore Gesù. Tu, mediante questa parola, mi stai portando a Te, non mi stai portando al di fuori, ma mi stai portando a Te. E questo è un giorno benedetto nella nostra vita, quando riusciamo a chinare le nostre ginocchia davanti al Signore, Salvatore della nostra vita. Non vi lasciate porre di nuovo sotto il giogo della schiavitù, ma state saldi, state saldi. Davanti a te c'è la promessa, dice il Signore. Davanti a te c'è la promessa, dietro di te c'è l'Egitto. Davanti a te c'è la libertà in Cristo, dietro di te c'è Sodoma e Gomorra. Il Signore, non voltarti indietro, poiché diverrai una statua di sale se ti volti indietro. Non voltiamoci indietro, cacciamo via tutto quello che è il nostro passato. Aborriamolo, benediciamo il Signore che ce ne ha tratti fuori con mano potente e braccio steso, come dice la parola. Ringraziamolo che Lui ci ha tolto dal fango, dall'Egitto, ci ha tolto dalla schiavitù, ci ha tolto dagli angariatori, ci ha tolto dagli oppressori. E dirà Paolo, volete proprio tornare sotto quella legge? Volete proprio tornare nella schiavitù che vi opprimeva? Dirà l'Apostolo Paolo. Volete rinunziare a Cristo? Credete di essere giustificati per le vostre opere? Senza, al di fuori di Cristo? Se la vostra risposta è sì, bene, siete scaduti dalla grazia. Questo è quello che sta dicendo l'Apostolo Paolo e ci sta dicendo potentemente questa mattina. Non volgiamo il nostro sguardo al di fuori di Cristo. Come disse Josaphat, i nostri occhi sono i miei occhi, i nostri occhi sono su di te. Qualsiasi cosa succeda, non togliamo mai i nostri occhi da Cristo, perché attorno a noi c'è solo miseria. Non pensiamo che ci sia l'oro attorno a noi. A volte diciamo, vabbè, adesso do un'occhiatina, un'altra di qua. Stiamo attenti, perché Paolo dirà, un po' di lievito fa lievitare tutta la pasta. Ripeto, un po' di lievito fa lievitare tutta la pasta. Guardate, una puntina di lievito come fa gonfiare l'impasto, una puntina, non un mezzo quadratino, un cubetto, un parallelepipedo, quello che sia. Una puntina di lievito fa gonfiare tutta la pasta. Guardiamoci da queste puntine di lievito che entrano nella nostra vita. Guardiamoci, prima che non diventino un bello impasto gonfio e pieno di lievito. State saldi, dice l'Apostolo Paolo. State saldi perché? Perché Paolo sapeva benissimo, come scrisse al suo figlioletto in fede Timoteo, che negli ultimi giorni, negli ultimi tempi, e stava scrivendo in quel tempo, quindi vuol dire che nel giro di 2000 anni siamo ancora negli ultimi tempi verranno alcuni che apostateranno dalla fede, dando retta a spiriti seduttori. Attenzione, questo cosa ci ricorda? Paolo ci ricorda, e lo ricorda a tutti noi ancora questa mattina, che la nostra battaglia non è contro carne e sangue, ma contro gli spiriti, le potestà, i principati di questo mondo di tenebre. Guardate, apostateranno della fede, dando retta a chi? A spiriti seduttori. Il mondo spirituale è attorno a noi, e la parola di Dio ne parla e ne parla ampiamente. Non sottovalutiamo questo fatto, che la nostra non abbiamo potere in noi per contrastare questo, ma ce l'abbiamo in Cristo. In Cristo noi possiamo scacciare i demoni, in Cristo possiamo scacciare tutto quello che c'è attorno a noi, perché Cristo ha vinto. Colui che è in voi è più forte di colui che è nel mondo, dice la parola di Dio in 1 Giovanni. Quindi se abbiamo fede nella promessa di Dio, farete anche opere maggiori, dice la parola del Signore. Se abbiamo fede nella parola di Dio e crediamo il nome del Signore Gesù Cristo con fede, con fiducia, Egli può scacciare i demoni, come non scaccerà anche la frivolezza e la schiavitù che è nella nostra vita. Tutto quello che ci opprime, il Signore lo può scacciare, perché Lui è il liberatore, sono sceso. Ricordiamoci sempre questo, che quando il Signore ode un grido, scende per liberarci. Io sono sceso, ho udito, dice, ho udito, ho visto e ho udito, e sono sceso per liberarti. Vedere non basta, bisogna udire. E udire cosa? Il grido, il nostro grido, che chiama il Signore Gesù nella nostra vita, che lo chiama, lo desidera, lo anela, e Lui non mancherà di scendere per liberarci. Questa parola è veramente meravigliosa. Ci dice l'Apostolo, io Paolo vi dichiaro che se vi fate circoncidere, cioè tutto quello che abbiamo detto fino ad ora, Cristo non vi gioverà a nulla, dice la parola. E da capo protesto ad ogni uomo che si fa circoncidere, che egli è obbligato ad osservare tutta quanta la legge. Quello che abbiamo detto poco fa. Non pensiamoci di fare il cavillo su qualcosa e poi tralasciare su altro. Se noi scegliamo la legge, se noi scegliamo le opere, se noi scegliamo la nostra via, il Signore ci dice, bene, ricordati che sei obbligato ad osservare tutta la legge. È questo che ci abbatterà, ci schiaccerà, perché il giogo è pesante, è un giogo di schiavitù, non è come il giogo di Cristo. Prendete su di me il mio giogo, dice la parola, che è dolce, il mio carico è leggero. Perché? Perché io sono mansueto ed umile di cuore. Mentre tutto ciò che non è in Cristo è pesante, è schiavitù, è dolore. Sono visi abbattuti, facce crociate. Questo è quello che è al di fuori di Cristo Gesù. E il Signore dice: prendete su di me e su di voi il mio giogo. Prendete su di me e venite a me, venite, venite a me, voi tutti che siete stanchi e travagliati, ed io vi darò riposo. Questa è l'esortazione del Signore Gesù. Quindi, voi che volete essere giustificati per la legge, quindi c'è una scelta volontaria, voi che volete essere giustificati per la legge, quindi che pensate che potete mettere in atto qualcosa per piacere a Dio, vi dirò che voi state rinunziando all'unico che vi può salvare, all'unico che può perdonare i vostri peccati, che è Gesù Cristo. E questo è veramente fondamentale senza vita. L'Apostolo dirà agli Efesini, a un certo punto dell'Epistola, al capitolo 2 mi sembra, dirà che senza Cristo siete esclusi dalla cittadinanza di Israele, in quanto non siete progenie di Abramo, perché Cristo è la progenie di Abramo ed in Cristo noi siamo eredi con la medesima promessa, che tu sarai il padre di una grande nazione. Siete scaduti, siete al di fuori della progenie di Israele, siete senza Dio nel mondo. Senza Cristo siamo senza Dio nel mondo. E questa è la parola dell'Apostolo Paolo in Efesini 2, versetto 12. Allora dice l'Apostolo: poiché quanto a noi è in spirito per fede che aspettiamo la speranza della giustizia. È in spirito per fede che aspettiamo la speranza della giustizia. Infatti in Cristo Gesù né la circoncisione né l'incirconcisione hanno valore alcuno. Quel che vale è una fede operante per mezzo dell'amore. È l'amore. È l'amore che ci traghetta, fratelli. In Cristo Gesù c'è l'amore. E non è un caso che l'epistola ai Galati, io ho rivisto questa epistola in un'ottica diversa, e quello che noi spesso abbiamo meditato dal versetto, mi sembra 22, scusate, ve lo dico con esattezza, e dal versetto 19 fino alla fine del capitolo, sono la rappresentazione pratica che noi possiamo toccare con mano, vedere nella nostra vita se l'opera di Cristo Gesù, cioè se la fede in Cristo Gesù produce degli effetti. Allora l'Apostolo Paolo ci dà un chiaro esempio. Guardatevi, siete in Cristo Gesù o siete nella legge? Perché se siete nella legge le vostre opere sono queste. Ma se siete in Cristo Gesù, la fede operante per mezzo dell'amore, avrete i frutti dello Spirito Santo. Quindi, se siete in Cristo, c'è un percorso. Se siete al di fuori di Cristo, ce n'è un altro. Ci sono